ringrazio per questa apertura.
Allora, quello.
Perché in effetti uno dei temi che Daniele aveva introdotto all'inizio di questi lavori riguardava proprio questo aspetto, diciamo, che lega il fenomeno dell'evasione e dell'illusione con tutta la parte, diciamo, gli aspetti dei diritti nel lavoro, che è un fenomeno, come purtroppo quotidianamente conosciamo, ci presenta con una faccia talvolta drammatica, come è accaduto a Prato con i 7 morti in un'azienda clandestina sostanzialmente, e mette in evidenza tante cose questo fatto.
Io ho avuto, diciamo, forse, diciamo, anche di vivere, ho avuto occasione, cioè mi è capitato di vivere questa vicenda anche con un po' di amarezza, di angoscia, venendo dalla Toscana, avendo fatto per lunghi anni il segretario della CGIL Toscana e conoscendo appunto i processi che hanno riguardato quella realtà lì. E il primo elemento di riflessione che mi è venuto alla luce di quanto è accaduto è che probabilmente nel tempo noi in quella realtà abbiamo perso il controllo sociale del territorio. Questo io credo che sia il punto più importante sul quale provare a riflettere, a vedere come anche da un punto di vista di chi si occupa delle questioni del lavoro può mettere a disposizione di questa discussione un contributo. Poiché sui temi della legalità, soprattutto quelli che riguardano le questioni del lavoro, io penso che riusciamo a riconquistare una condizione ragionevole di tutele e quindi anche di lotta all'evasione soltanto se uniamo le forze, perché anche per noi è complicato in una realtà come quella pratese, dove è impedito alle organizzazioni sindacali di entrare in quei luoghi, è impedito a noi, è impedito anche a chi è preposto talvolta al controllo. E poi ci sono tanti fenomeni che insomma avete sicuramente conosciuto anche voi, ma avete avuto l'opportunità di leggere nelle cronache di questi giorni, quindi non è qui il caso di rielencarli tutti, li conosciamo, che dimostrano quanto sia importante ritrovare qualche elemento di esperienze da fare unendo le forze, perché sono convinto che non possiamo mettere la croce addosso soltanto ai comuni o soltanto alla Guardia di Finanza o soltanto all'Agenzia delle Entrate o ai Carabinieri o al sindacato. Il problema però è se riusciamo o no a fare sistema. Allora, se questo paese non utilizza, non torna a riutilizzare le energie migliori per esercitare questa azione e non le mette nelle condizioni di esercitare il proprio lavoro, noi non ce la possiamo fare a estirpare questa malattia, che credo sia in realtà il vero spread fra l'Italia e il resto dell'Europa. Il vero spread è l'illegalità. Perché ci indigniamo così tanto di fronte a questo tema dell'evasione? Per due ragioni. Prima, perché percepiamo che c'è un decadimento morale e culturale, e l'altro perché c'è un fenomeno che, oltretutto, il colonnello lo sa, la Guardia di Finanza ha spesso quantificato, ci ha dato i dati delle attività che svolge, e ci sono i dati concreti e ci sono le proiezioni di questi dati, si parla di miliardi di euro che vengano sottratti alla possibilità per uno Stato di poter utilizzare risorse e rimetterle in gioco verso i cittadini, rimetterle in gioco verso le imprese, quindi per ricostruire una prospettiva di sviluppo e di occupazione. Io sono molto pessimista, ve lo dico, tanto siamo una tavola rotonda, che se continuiamo così ce la possiamo fare. Perché intanto, quindi, diciamo detta questa, fatta questa premessa, vorrei però...
Buon augurante.
Sì, ho capito, ma ieri ero a Palermo a parlare di aziende confiscate alla mafia. E guardate, il fenomeno di Prato non è soltanto un problema di una fabbrica clandestina. Stamani abbiamo letto che sono state arrestate a Prato 11 persone per associazione a delinquere, di cui un dipendente del comune di Prato, perché falsificavano i certificati anagrafici. Intorno a questa associazione a delinquere ruotava tutta l'organizzazione del commercio clandestino di queste persone, che sono in schiavitù due volte quando lavorano, ma anche prima, perché per entrare sono costretti a firmare delle cambiali, che non è soltanto la tangente quando entro, ma addirittura sembra dagli arresti che la tangente continua anche nel tempo, perché su quello che guadagno ti do una percentuale, continua a darti una percentuale. Quindi dietro la vicenda di Prato c'è questo fenomeno della corruzione e c'è questo fenomeno anche della mafia cinese, e dentro la mafia cinese c'è tutto il flusso di denaro che dalla Toscana va magari a San Marino, poi da San Marino va altrove o va altrove direttamente. Sbaglio, colonnello, qualche mese fa a Firenze è stato preso con le mani nel sacco quel corriere che nelle valigette aveva 120 milioni di euro, anzi ho letto il vostro rapporto che ci dice che è aumentata l'esportazione illegale clandestina di banconote e anche l'importazione, perché adesso con la preoccupazione che in Svizzera gli accordi fra l'Italia e la Svizzera mettono a nudo le malefatte passate, allora si tolgano le prove e aumenta l'importazione clandestina di denaro. Ma se si importa o si esporta denaro liquido, come si dice, è segno che c'è alle spalle un'attività che lo rende possibile, e quindi una realtà evasiva anche questa, altrimenti non siamo nelle condizioni di poterlo fare. Quindi io penso che il primo elemento sia quello proprio di provare a ricostruire fra le forze dell'ordine, la rappresentanza sociale, parlo del lavoro, e le istituzioni, proviamo a metterci in cammino assieme per vedere se realizziamo sul territorio un patto di legalità, ma non i soliti che abbiamo tante volte costruito, che sono una dichiarazione di impegni, che per carità hanno aperto una stagione importante nel nostro paese. Io non le voglio denigrare, sono stati molto utili, però adesso dobbiamo fare un salto avanti. Da un patto dove ci assumiamo degli impegni, penso che dovremo provare assieme a costruire delle cose concrete, delle attività concrete, dei rapporti concreti, per riprendersi il controllo sociale del territorio, che è venuto meno per tante ragioni. Della possibilità che è dato dalla convenzione che l'ANCI a suo tempo firmò con l'Agenzia delle Entrate e poi tradotto in molte esperienze, abbiamo fatto questo convegno al quale molti di voi hanno partecipato con il CGL Guardia di Finanza, come CGL c'era la Guardia di Finanza, c'era l'esperienza di molti sindaci che ci hanno raccontato come questo è stato molto un risultato molto utile, e a partire da lì io penso che dovremo spingere avanti la situazione. Però Andrea poi sarà dopo di me, insomma, quindi dirà il punto di vista di avviso pubblico. Io ho riscontrato resistenze dei sindaci a mettersi in cammino su questa applicazione della convenzione fra ANCI ed Agenzia delle Entrate, e ho avuto l'impressione poi dirai la tua, che la resistenza maggiore deriva dalla preoccupazione che se ci si immette in questa strada si rischia di perdere il consenso, perché si va a dover indagare sul grande elettore, sul sono un po' di pepe nella discussione, la voglio mettere, il grande elettore, e allora si è reticenti nel iniziare. Ecco, ci sono molte cose che dovremmo superare, però credo che non abbiamo alternativa, bisogna provare a tentare di praticare questa strada. Altre due cose ho finito. La prima, io credo che la prima cosa in generale da fare, questo spunto me l'ha dato Bugli, è che noi dobbiamo risolvere questa sorta di anomalia tutta italiana, per la quale non c'è corrispondenza fra il prelievo e le risorse che derivanti dal prelievo sono messe a disposizione dell'ente locale e dalle singole amministrazioni per poter organizzare la propria attività, nel senso che gli enti locali, in particolare i comuni, vivono dei trasferimenti dello Stato in gran parte, e non c'è, penso alla vicenda dell'IMU per esempio, o anche altre tassi o anche tanti altri strumenti del prelievo, non c'è una corrispondenza fra quello che è quell'attività del prelievo sul territorio e chi sul territorio governa. C'è una tant'è perché diciamo siamo convinti che se applicassimo la convenzione fra ANCI e Agenzia delle Entrate forse potremmo avere un incentivo, perché non a caso quelle risorse che in quel momento questa azione comune recupera, la convenzione poi tradotta con le leggi consegna al comune il 100% di quello che è stato prelevato. Allora vedete, quando c'è una corrispondenza fra l'azione che svolgo e il risultato, io sono probabilmente più disponibile, incentivato, perché vedo concretamente che c'è una relazione. Pensiamo a riflettere sulla base di questa esperienza qual è il nostro meccanismo di corrispondenza fra il prelievo e la costruzione del bilancio di un comune. Io penso che qui bisognerebbe riformare seriamente anche questo rapporto fra prelievo e organizzazione dei bilanci comunali. Questo lo abbiamo detto anche in tante altre occasioni, penso potrebbe essere un terreno sul quale provare a lavorare anche assieme. L'altro punto riguarda l'efficienza della l'innovazione e l'investimento in tecnologia, in un sistema che sia in rete, perché altrimenti per tutti diventa tutto più complicato. Io lo dico con un esempio personale: mi hanno rubato il libretto di circolazione dalla macchina, sono andato dai carabinieri a denunciare e ho chiesto perché mi hanno rubato solo il libretto di circolazione, avevo tante altre cose, e mi hanno detto: guarda, perché c'è un commercio clandestino di auto rubate. Un commercio di auto rubate è clandestino per definizione. E quindi c'è bisogno di libretti perché poi vengano falsificati per poi ripiazzare le auto, eccetera. Questa è la ragione per cui ti hanno prelevato soltanto chirurgicamente soltanto questa cosa. E adesso che facciamo? Ma guarda, non ci sono problemi. Andiamo direttamente sul sito della motorizzazione. E qui, entro 40 giorni la motorizzazione ti manda il libretto nuovo. Andiamo dentro il sito, ma non riusciamo ad entrare. Ma qual è la ragione? Arriva un altro carabiniere, che forse è più esperto e ha incontrato più casi, dice: ma ha cambiato residenza? Sì, ho cambiato residenza, ma ormai da un mese e mezzo. Ma guardi, non hanno aggiornato la sua residenza, quindi noi entriamo con un'altra residenza e quindi non possiamo entrare. E non vi spiego poi le trafile a quel, da quel punto in poi che ho dovuto passare per riavere il libretto. Quindi, voglio dire, cioè, il cittadino poi vive quotidianamente, questa quotidianità, come facciamo ad appassionarlo, diciamo, ad un suo contributo anche soggettivo ad una lotta a questo fenomeno? È tutto più complicato. E poi, quando era la seconda cosa, e poi finisco, poi c'è anche una questione culturale, una questione morale. Io, insomma, ormai ho una certa età e quindi parlo di una generazione di anni dove insomma, ci si educava anche, e forse era più facile di adesso. Ricordo un episodio dove, andando a comprare per mio padre un pacchetto di sigarette, il tabacchino sbagliò a farmi il resto e io, felice, tornai a casa perché c'avevo soldi in più, e mia madre mi riconsegnò i soldi nella mano e mi disse: vai a riconsegnare questi soldi perché non sono nostri, non ci appartengono. C'è anche questo aspetto, cioè controllo sociale voleva dire che quando capitava qualche cosa in un ambiente qualsiasi in strada, ognuno si sentiva il dovere di intervenire, e adesso questo è venuto meno per tante ragioni. Sarebbe interessante parlarne, ma forse è un altro tema. Però guardate che se non c'è questa condizione, noi possiamo fare tutti gli sforzi possibili, ma diventa tutto più complicato. Certo, questi 20 anni non ci hanno aiutato, e la finisco qui.